Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di cani, in particolare dei cani da caccia, dalle loro origini fino ai tempi moderni. La leggenda vuole che il cane e l'uomo, chiaramente in un tempo lontano, vivevano tutti insieme sulla terra, finché a un certo punto Dio non disse a tutti che era giunto il momento di separarsi. Allora aprì una crepa nel terreno e spiegò che ognuno poteva scegliere dove rimanere a vivere per sempre. Quando il terreno iniziò a tremare, gli animali iniziarono a formare dei gruppi tra di loro e il cane, che si trovava dalla parte opposta rispetto all'uomo, fece un grande salto, tra l'altro rischiando proprio la sua vita, per saltare dall'altra parte e raggiungere il suo amico fedele, l'uomo. Partiamo proprio da qui e vi presento il nostro ospite, Davide Lafranchi, che è veterinario, osteopata, tra l'altro coordinatore del pool cinofilo venatorio Ticino. Buongiorno Davide.
Buongiorno Carlotta, buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Una leggenda che colpisce: l'unico animale su tutti quelli esistenti sulla Terra che hanno deciso di saltare dall'altra parte e raggiungere l'uomo.
Sì, è una leggenda, però ha un fondo di verità, nel senso che sappiamo comunque dalla storia che il cane è stato il primo animale che si è avvicinato all'uomo. Si parla di domesticazione, ma come dice Conrad Lorenz in un bellissimo libro che io comunque consiglio, E l'uomo incontrò il cane, è un libro scritto nel primo dopoguerra, nel 1949, e ci sono degli estratti dove Conrad Lorenz spiega come sia nato il rapporto, che poi è diventato un rapporto di amicizia, di fedeltà, di lealtà, eccetera, tra il cane e l'uomo. A grandi linee la storia ci dice che il primo incontro tra l'uomo e il cane risale a circa 12-15 mila anni fa. Siamo nell'età della pietra, dobbiamo immaginarci delle popolazioni che vivono di caccia e di raccolta di erbe, di radici, di frutta. Sono delle popolazioni nomadi, dei piccoli nuclei familiari di 15-30 persone che si spostano di continuo appunto alla ricerca di cibo. Le armi che hanno a disposizione per la caccia sono delle armi molto rudimentali, dipende dall'evoluzione delle loro capacità a lavorare la pietra, a levigare la pietra, quindi parliamo di frecce, archi, coltelli, e fondamentalmente la caccia è fatta con l'inseguimento oppure l'agguato. E si dice, si ritiene che dal momento che vicino a questi accampamenti c'era sempre la possibilità di mangiare qualcosa, i resti quindi dei pasti degli uomini, ci siano delle popolazioni di canidi, prevalentemente sciacalli, sciacallo dorato, meno il lupo, che si sono avvicinate a queste popolazioni proprio perché cercano da una parte una fonte di nutrimento, di cibo, e dall'altra parte anche protezione da bestie feroci. L'uomo, d'altra parte, poteva approfittare della presenza degli sciacalli perché sono delle ottime sentinelle sul terreno, quindi loro potevano dormire sonni tranquilli e in caso di pericolo gli sciacalli avrebbero dato l'allarme. Quindi si è cominciato con una collaborazione di questo tipo.
Beh, certo che gli scritti sono arrivati molto più tardi, però visto che si è detto che già 12.000-15.000 anni prima di Cristo c'erano già queste interazioni, ci sono le sicurezze perché sono state trovate numerose immagini rupestri molto belle dove vengono dipinti anche i cani e si possono addirittura già distinguere scene di caccia.
Sì, esattamente. Come hai detto, queste popolazioni non avevano una dimora, le dimore arriveranno più tardi nel Neolitico, e loro praticamente usavano come rifugio degli anfratti, delle caverne, e eventualmente in certe situazioni costruivano dei ripari molto semplici usando pelli di animali cacciati. Konrad Lorenz va avanti e dice che un grande passo, un passo forse fondamentale proprio nella figura del cane da caccia, sia stato un giorno in cui i cacciatori hanno ferito un animale selvatico, può trattarsi di un cervo, può trattarsi di un cavallo selvatico, gli uomini inseguono la traccia, ma in dato momento, come succede nell'istinto di protezione, questo animale fa quello che si chiama il ritorna sui suoi passi. In tedesco si parla di Wiedergang. Cosa vuol dire? Il cervo, quando si sente braccato, a un dato momento passa dalla direzione magari nord e ritorna sui suoi passi per 100-150 metri e poi con un balzo cambia direzione, può andare magari a sinistra o a destra. Konrad Lorenz ipotizza il fatto che in dato momento questi uomini arrivano, c'è questa traccia difficile da seguire, non sanno più cosa fare e uno dei sciacalli che seguiva il gruppo, forse il più furbo, forse il più sveglio del gruppo, in dato momento capisce che analizzando la traccia magari si può trovare la via d'uscita. Ed è così che questo sciacallo trova la via d'uscita, ritrova questo animale ferito e lì l'uomo capisce che a caccia è il cane che deve stare davanti e l'uomo deve seguire.
Beh, insomma, è davvero molto interessante. Molto spesso noi parliamo dei cani, ci soffermiamo agli aspetti dell'interazione uomo-cane, il cane in famiglia, e non si va mai a pensare a questo legame così profondo che è stato creato tantissimi anni fa, milioni di anni fa, proprio anche a livello di sopravvivenza reciproca.
Sì, perché appunto, come hai detto, cioè si è trattata all'inizio di un rapporto con vantaggi comuni, abbiamo detto la protezione, la fonte di cibo. Chiaramente quando il cane ha cominciato a cacciare anche il numero di capi abbattuti, quindi diciamo proprio a livello di nutrimento per queste popolazioni, la disponibilità di cibo è aumentata notevolmente. Poi possiamo aggiungere che il cane ha iniziato anche a difendere l'uomo, perché quando si trattava di animali feroci a quel tempo, possiamo pensare a cinghiali in certe zone, magari a tigri, a orsi eccetera, il fatto di cacciare con cani che diciamo potevano proteggere l'uomo è stato un vantaggio enorme anche questo. Comunque diciamo che il grosso cambiamento nel rapporto uomo-cane, proprio nella figura del cane da caccia, c'è stato quando l'uomo, in dato momento, ha capito che poteva fermarsi. Sono stati costruiti i primi villaggi, che erano di palafitte perché restando in alto gli uomini si sentivano protetti. Queste palafitte costruite attorno sul bordo di fiumi, laghi, quindi i cacciatori sono diventati anche pescatori, e questi primi villaggi hanno segnato il grande cambiamento. L'uomo è passato ad essere da cacciatore raccoglitore, è passato a diventare l'uomo sedentario, che si occupava prevalentemente di agricoltura e di allevamento. Ci sono stati quindi i primi allevamenti a partire da capre, pecore selvatiche, e in questa fase i cani non sono più attorno al villaggio, ma i cani cominciano a entrare nel villaggio, fanno parte dei nuclei familiari, entrano anche loro nelle palafitte, e da qui si costruisce quello che poi diventerà proprio anche il legame affettivo eccetera, che probabilmente sono iniziati anche i primi allevamenti, le prime cucciolate eccetera, e da lì poi la storia va avanti, insomma.
Certo, se da un lato il cane diventa poco a poco un vero membro della famiglia, ecco che però allo stesso tempo è sempre stato un alleato dell'uomo nei suoi lavori, quindi c'è stata la visione umana di selezionarli nel tempo, negli anni, a poco, proprio per i lavori a cui erano destinati. Quindi lo sappiamo tutti, ci sono delle razze canine particolarmente predisposte per il lavoro con l'uomo, per la cura degli animali tipo le mucche, le greggi in generale, e poi invece ci sono quelli che sono proprio stati selezionati anche per la caccia con delle caratteristiche molto particolari.
Sì, esatto, e anche qui la storia ci dice che andando avanti, quindi più in là, nel passaggio tra il Neolitico e l'età del bronzo, addirittura sono già state selezionate delle razze specifiche. La storia ci dice che sono stati selezionati 4 gruppi distinti di cani, cani da pastore e da slitta, quindi immagino più nelle regioni settentrionali, nord, i cani da montagna e da caccia, i levrieri e già allora i cani da compagnia. Quindi oggi si dice cani da compagnia, sì, cani da compagnia c'erano già allora, c'erano nel Medioevo, c'erano in culture come all'epoca dei romani, eccetera, no? Quindi l'uomo ha capito subito che a dipendenza delle sue necessità e a dipendenza anche delle caratteristiche genetiche, eccetera, i cani potevano essere distinti in categorie diverse.
Ci stanno già arrivando un sacco di fotografie di cani meravigliosi impegnati nelle varie attività. Sappiamo bene che quasi in un'economia domestica su due c'è un cagnolino, o comunque c'è stato un cane, e quindi siamo fortunati, riceviamo sempre tante belle fotografie, ma non tutti conoscono i numeri a memoria, quindi li ricordiamo. Se volete chiamare, telefonare, fare domande, dire la vostra, potete farlo allo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, il numero è 076 321 1113. Dicevamo, Davide Lafranchi, veterinario, tra l'altro si è specializzato anche in osteopatia, proprio anche per i grandi animali, però cura i cani, e poi, come abbiamo detto, è anche coordinatore del pool cinofilo venatorio Ticino. Quindi i cani sono sempre stati nella sua vita, si diceva, grande amicizia, grande amore uomo-animale. Questo riguarda anche lei, ha scelto a tutto tondo anche di occuparsi di loro.
Ma sì, già come professione, uno che fa il veterinario, vabbè, ci sono delle differenze. C'è chi cerca magari la strada che porta alla cura degli animali da fattoria, c'è chi segue la strada per curare i cavalli. E io appartengo ancora alla generazione che, quando sono uscito dall'università, curavamo un po' gli animali in fattoria, curavi il gatto in fattoria, curavi il cane, il cavallo, il mulo, eccetera, no? Poi nel tempo è nato proprio questo interesse verso i cani, da caccia. Io stesso con mia moglie sono allevatore di una razza di cani da caccia, il piccolo Münsterländer, e da quando appunto abbiamo cominciato a allevare, abbiamo cominciato a lavorare, quindi un cane da lavoro, non solo da compagnia. Fino allora noi avevamo solo cani da compagnia, e mi si è aperto un mondo, nel senso che il lavoro con il cane da caccia è veramente fantastico. E comunque, se parliamo di cani, sappiamo che in Ticino ci sono circa 30.000 cani, ma una cosa magari che pochi sanno è che in Svizzera sono registrate 300 razze di cani appartenenti a 150 club di razza. Quindi le SCAG, che è l'associazione Mantello, la società cinologica svizzera, che raggruppa e coordina un po' il lavoro degli allevatori e dei club di razza sul territorio, dicevo, conta oggi 300 razze di cani iscritti, e non sono tutti probabilmente. Se pensiamo poi al libro delle origini, dei quali derivano poi i pedigree, dove dove vengono annotati diciamo tutti i dati importanti per l'allevamento dei cani. Si parla oggi di circa 1 milione di informazioni che sono gestite negli archivi delle SKG, e questo in 130 anni, perché le SKG è nata 130 anni fa, quando sono nate anche i primi standard di razza. Quando si parla di cani da razza, i cani da razza sono stati standardizzati circa 100, 120, 130 anni fa. Ci sono delle razze antiche, pensiamo al Segugio svizzero, che è un bene culturale enorme per noi. Il Segugio svizzero è riportato in carte dipinti dell'abbazia di Einsiedel già attorno al 1400-1435. Quindi potete vedere il lavoro enorme che è stato fatto da persone sicuramente non solo volenterose, ma anche con conoscenze particolari, per selezionare delle tipologie di cani con attitudini completamente diverse.
Noi ci ascoltiamo Bryan Adams e poi torniamo con il nostro ospite a parlare di cani, in particolare entreremo nello specifico dei cani selezionati per lavori particolari tipo la caccia. The latest lines from A to Z, but there's just one thing that Attenzione in Ticino, al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla 2, a causa di un incidente, sono segnalati disagi e rallentamenti tra Giornico e la Galleria della Biaschina in direzione nord. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti. E torniamo invece in studio a parlare con il nostro ospite, il veterinario osteopata Davide Lafranchi. Stiamo parlando di cani. Ha citato più volte il grandissimo scrittore, ma oltre che scrittore era grande osservatore degli animali, Conrad Lorenz, con il suo E l'uomo incontrò il cane. Diciamo come quasi tutte le sue opere, anche questa, tratta del comportamento degli animali, in questo caso appunto dei cani, e Lorenz descrive con un linguaggio estremamente divulgativo in modo dettagliato le sue esperienze ed osservazioni riguardo ai cani con cui ha convissuto, sfatando anche alcuni miti, spiegando le ragioni di alcuni comportamenti canini che spesso l'uomo a cui spesso l'uomo dà appunto un'interpretazione anche sbagliata, perché si tende sempre ad umanizzare l'animale e pensare che lui ragioni con la nostra visione. E Lorenz riesce a provare appunto ai seguiti dei suoi esperimenti che il cane ha comunque una sua intelligenza emotiva, che i cani hanno una coscienza, ma soprattutto che i cani hanno dei sentimenti.
Ma sicuramente, senza scomodare Conrad Lorenz, chi è un cane capisce che parliamo di fedeltà, di lealtà, ma anche l'attenzione che il cane pone su di noi è sicuramente legata anche a dei sentimenti di affetto. E tra l'altro... diciamo, è veramente interessante vedere come l'uomo abbia potuto nel corso dei secoli e degli anni selezionare attraverso questi processi di domesticazione che hanno impiegato anni, secoli, generazioni e generazioni di cani, perché la domesticazione non è un evento, non è che uno va, prende il cucciolo di sciacallo, se lo porta a casa e poi da lì esce il cane che va a caccia, che scodinzola, Che mi riporta il giochino, no? La domesticazione è un processo che è richiesto secoli, e in questi secoli l'uomo ha lavorato selezionando delle razze di cani con caratteristiche completamente diverse. Lasciamo perdere quello che è lo standard, quindi l'anatomia, ci sono i cani piccoli, medi, grandi, eccetera, ma proprio anche lavorando sulle caratteristiche, come può essere le caratteristiche per fare un determinato lavoro, pensiamo ai cani da pastore, ai cani da protezione dei gregi, quindi i cani da conduzione del gregge, i cani da protezione del gregge, che sono due cose completamente diverse. Se pensiamo che noi mettiamo ad esempio un border collie in un gregge di pecore e poi mettiamo un mountain des Pyrénées o un maremmano abruzzese, sono due cani che sono lì per lavorare, si trovano nello stesso ambiente, ma loro sanno che il loro lavoro è completamente diverso. E questo è genetica, questo è lavoro, il frutto di selezioni particolari. Avremo il border collie che si occuperà della conduzione del gregge, e poi avremo i cani da protezione che loro non lavorano col gregge, ma la loro funzione è di proteggere il gregge. Parallelamente, nei cani da caccia sono stati selezionati delle tipologie di cani che si adattano bene o meno bene a un determinato tipo di caccia. Ad esempio, se noi guardiamo alle tipologie di caccia che ci sono per parlare del Ticino e della Svizzera, in Ticino praticamente le cacce in battuta, quindi con mute di cani, non sono previste dalla legge, sono proibite, Quindi di regola è un binomio che lavora il cacciatore e il suo cane, quindi un lavoro a due. Il tipo di caccia più conosciuto è sicuramente il lavoro con il cane da ferma. Sono dei cani che sono istruiti per trovare sul terreno animali da penna, quindi prevalentemente da noi fagiani, beccacce, segnalano con un comportamento particolare che è la ferma, quindi si fermano con la testa girata in direzione da dove arriva l'emanazione, quindi da dove probabilmente ci sono questi animali. Il cacciatore si accorge del comportamento del cane e poi si avvicina, e eccetera. La categoria dei cani da ferma comprende i più conosciuti, sono i quelli anche più utilizzati in Ticino, sono i setter, setter inglese, il Gordon Setter, oppure i pointer inglesi. E poi ci sono altre razze ottime sul lavoro e che sono meno utilizzate da noi anche per questione forse di storia, di abitudine, di tradizioni.
Forse una curiosità che si potrebbe anche spiegare è che questi cani da ferma, che si comportano come appena sì. spiegato, hanno ognuno un po' una loro specializzazione, cioè chi si occupa di animali da penna lascerà stare i conigli, per esempio, le lepri.
Ecco, questa è un'altra magia del lavoro di selezione che è stato fatto, perché se noi prendiamo, allora andiamo nello stesso posto, una brughiera dello Yorkshire, dove ci sono dei fagiani, delle starne, eccetera, e poi mettiamo un pointer inglese, lui andrà direttamente verso questi animali da penna. Se poi ci sono emanazioni di capriolo, emanazioni di lepre, il cane non le guarda. Il cane corretto, con una genetica corretta, è un cane che fa il suo, tra virgolette, lavoro, che poi non danneggia l'altra selvaggina. Questo è importantissimo, nel senso che sarebbe altrimenti un disastro, il cane che va e caccia tutto e tutti, no? Se poi noi mettiamo nella stessa situazione, quindi nella stessa località geografica, con le stesse caratteristiche, quindi sempre queste brughiere, un cane da seguita, un segugio, lui si occuperà eventualmente di stanare la lepre o il capriolo, ma non si occuperà minimamente delle covate di uccelli o di altri animali che possono essere cervi, cinghiali, eccetera. E questo secondo me è una cosa eccezionale.
Beh, anche difficile magari da capire, no? Per chi ha un cagnolino irrequieto, che è anche difficile da tenere a bada, si è parlato di correzione di quello che riguarda la genetica. Quindi che cosa vuol dire questo? Come possiamo spiegarlo agli ascoltatori? È quasi come se fosse scritto nel loro DNA, in un certo senso.
No, è sicuramente scritto nel loro DNA, perché con questi processi di domesticazione, ma poi di istruzione, perché già nel Medioevo si parlava di allevamento, istruzione, allenamento. E quindi vuol dire che l'uomo ha costruito un processo di crescita comunque col cane per portarlo ad arrivare a dei risultati che andassero bene ad uno all'altro. E tra l'altro ci sono delle bellissime raffigurazioni che risalgono al Medioevo, dove si vedono, chiaramente questi sono i fortunati, dei cani da caccia presenti nelle corti, nei banchetti, quindi con accesso anche a cibo di qualità, e si vede che questi cani venivano già curati dai valletti, quindi lavati, spazzolati, controllo delle unghie, eccetera. Quindi c'era proprio un'attenzione e una cura particolare che fondamentalmente è quello che poi facciamo ancora noi adesso. Però pensare, abbiamo l'abitudine di ragionare oggi forse ieri.
Sì, perché tanti dicono il cane è diventato così domestico, fa parte anche della pet therapy, delle famiglie, sì, eccetera, da poco. Invece questa è la conferma che non è vero.
Questa è la conferma che non è vero. E poi un'altra cosa che io ritengo eccezionale è che la maggior parte dei cani da caccia, come dico, selezionati in modo adeguato, a parte il loro lavoro sul terreno, sono cani di estrema docilità, che si adattano benissimo alla vita in famiglia, che non hanno normalmente problemi con altri cani, con bambini, tant'è che io ho 40 anni che faccio il veterinario e raramente sono venuto a conoscenza di atti di aggressione da parte di cani da caccia su altri cani o su bambini, atti di predazione su animali domestici, che siano pecore, capre, eccetera. Quindi da quel punto di vista sono dei cani, a parte l'alto potenziale in termini venatori, ma veramente anche degli ottimi cani, come abbiamo detto, anche di famiglia, anche perché poi dobbiamo pensare che la caccia dura un mese, dura due, dura tre, ma il cane noi l'abbiamo 365 giorni all'anno, e avere un cane problematico diventa un problema di gestione, che poi coinvolge magari non solo il cacciatore, ma anche tutti quelli che gli stanno vicini.
Certo, Barbara ci ha mandato una foto meravigliosa e dice: il nostro dolcissimo Weimaraner ci ha fatto compagnia per 15 anni. Ora vorremmo di nuovo acquistare un cane da caccia, non per tanto le attività venatorie, ma proprio da compagnia, e chiede se ci sono allevamenti che vendono anche nel nostro paese segugi da compagnia.
Sì, questa è una bella domanda, anche perché dobbiamo forse farci la domanda: il cane da caccia va bene per tutti? Sì, no, non possiamo dire, rispondere semplicemente con un no, sì. Dipende molto dalle razze, nel senso che ci sono cani in origine che sono nati come cani da caccia, pensiamo ai retriever, ai labrador, ai golden retriever, che sono nati come cani da riporto, sia sul terreno che in acquatica. Poi nel tempo le linee si sono divise e ora ci sono le linee, diciamo, da compagnia, che si adattano bene alla vita in famiglia, a numerosissime altre attività in ambito cinofilo, e che quindi non danno problemi per i loro istinti di caccia. Ci sono razze di cane invece, abbiamo citato i setter, abbiamo citato i pointer, i bracchi tedeschi, italiani, che li vedo male come cani da compagnia, perché il loro codice genetico è talmente fissato che avremo sempre un cane che sul terreno vorrà fare il suo lavoro, o semplicemente vorrà fare quello per cui è nato, quindi rischiamo di avere dei problemi. Ci sono delle razze come i Weimaraner, dove hanno separato anche qui un po' le cose. Ci sono dei Weimaraner con delle ottime genealogie di caccia, in particolare in Germania vengono ancora allevati con delle attitudini quindi solo per la caccia, e poi ci sono delle linee di compagnia, e che anche qui il Weimaraner è un ottimo cane da compagnia.
Fabio ci manda anche una bellissima fotografia con i saluti del suo segugio hannoveriano. E invece abbiamo un ascoltatore che ci dice: oggi è sempre più raro capire il pedigree o l'incrocio di alcune razze, ci sono anche addirittura cibi in commercio che designano addirittura la razza del cane a cui è destinato, eppure il mio cane è vissuto 19 anni mangiando di tutto di più, soprattutto perché eravamo una famiglia numerosa e abbiamo sempre pensato agli avanzi destinati al cane. Questo credo sia stato un toccasana assieme a tanto movimento per farlo vivere a lungo. E dice ancora alla fine: dimenticavo di dirvi, era un incrocio bernese appenzellese.
Sì, ecco, bravo. ci sono degli ottimi spunti di riflessione. Allora, il primo: il cane di razza sì, no, il cane in pedigree sì, no. Allora, abbiamo detto prima che l'Escaghe, che è la nostra società mantello che si occupa di cinologia, la cinologia per definizione sarebbe, e non sarebbe, è un ramo della medicina veterinaria che si occupa di fisiologia, anatomia e malattie dei cani. Allora, quando i cani vengono selezionati, qui dipende sempre un po' dal club di razza, vengono dati dei criteri, ci sono dei criteri da rispettare per poter riprodurre. Quindi sia la fattrice, la femmina, che il maschio, che daranno poi origine alla cucciolata, vengono selezionati secondo dei criteri di salute, che possono essere il controllo delle displasie, anche gomito, controllo di altre malattie genetiche, ad esempio patologie oculari, patologie delle vie urinarie, eccetera. E poi c'è tutto il grosso discorso però dell'attitudine e del carattere, e la maggior parte dei club, io parlo specialmente per i cani da caccia, non selezionano animali timidi, animali paurosi, animali eccessivamente, diciamo teoricamente, litigiosi o aggressivi. E questo perché? Perché questi cani si vuole evitare di avere, perché vorrebbe dire avere dei problemi. Quindi nei criteri di selezione
nel ci senso sono... però per chi pratica poi sì, le attività sì, venatorie sì, sono sì, cani che vanno benissimo in famiglia, in questo senso
sì, però ecco, diciamo la prova del temperamento, la prova del carattere è veramente fondamentale, perché comunque nel discorso delle Escaghe si tende ad avere animali sani, longevi e possibilmente che non abbiano anche problemi comportamentali. Quindi quando noi andiamo ad acquistare un cane da razza selezionato secondo i criteri, che avrà in mano un pedigree, vuol dire che è un cane che ha fatto un determinato percorso e abbiamo delle buone possibilità di avere un buon compagno a... un buon compagno di vita, che sia poi di caccia o meno. Quando invece noi andiamo ad acquistare, con tutto rispetto per carità, dei meticci o delle cucciolate fatte da te, fatte in casa così, noi tutte queste sicurezze non le abbiamo, noi non sappiamo cosa ci viene consegnato. Magari abbiamo fortuna, come ha detto il radioascoltatore, il cane è durato 19 anni, è una cosa bellissima che tutti vorrebbero, è cresciuto sano, probabilmente aveva anche una genetica particolare e poi ha vissuto nel contesto giusto, molto movimento, eccetera eccetera, però purtroppo delle volte ci sono delle grosse fregature, ed è per questo che ognuno quando acquista un cane deve un po' pensare a cosa vuole acquistare.
Stavamo dicendo delle tipologie dei cani che poi vengono utilizzate appunto per le attività venatorie, abbiamo parlato parecchio del cane da ferma, ci sono però anche altre tipologie di cane con altri compiti, c'è sì, il cane da seguita, il cane da caccia acquatica, il cane da traccia.
Sì, allora il cane da seguita, da noi abbiamo fondamentalmente i segugi, che vengono impiegati nella caccia da noi in Ticino, solo nella caccia alla lepre, in certi cantoni della Svizzera come Berna, Vallese, in Svizzera centrale, vengono impiegati anche sulla caccia al capriolo. Sono cani istruiti per lavorare sulla traccia a terra, quindi sono cani che lavorano col naso a terra. Il cacciatore, che anche qui si lavora in binomio, non ci sono le cacce in battuta con numerosi cani, va sul terreno, il cane fa i suoi controlli, cerca la pastura, l'emanazione della lepre che ha pascolato di notte, e poi va a cercare questa lepre incurandosi di quello che succede attorno a lui. Quindi, come dicevamo prima, possono esserci cervi, altri animali, il cane segue quello. I segugi vengono anche impiegati al di fuori, adesso stiamo parlando di attività venatoria, ma i segugi vengono anche impiegati per le loro caratteristiche olfattive eccezionali anche in ambito civile, militare, perché si è visto che ad esempio nella ricerca delle persone, quindi ricerca di superficie, nella ricerca molecolare, nella ricerca di sostanze stupefacenti o nella ricerca di esplosivi, sono cani che si adattano benissimo a questa tipologia di lavoro. Poi abbiamo detto la caccia acquatica, da noi è poco praticata la caccia acquatica col cane e lì si adattano benissimo, lì abbiamo due tipologie di cani. Chi scova nel cannetto le anatre, che poi le fa uscire, e poi chi va a recuperare le anatre una volta che sono stati abbattuti. Quindi sono fondamentalmente cani, razze di cani che si adattano benissimo al lavoro in acqua, con caratteristiche però diverse. E poi forse la categoria meno conosciuta, ma sicuramente importantissima, è quella dei cani da traccia. Cos'è il cane da traccia? Il cane da traccia è il cane che interviene dopo la caccia, dopo il colpo. Sono cani che sono istruiti per seguire e cercare capi di selvaggina feriti durante azione di caccia o feriti a seguito di incidente stradale. In Ticino abbiamo il club ticinese dei cani da traccia, è un club giovane, abbiamo festeggiato due anni fa i 10 anni da quando è stato fondato, siamo circa 50 binomi, quindi cane e conduttore, e collaboriamo con l'ufficio caccia e pesca e con la polizia cantonale, specialmente per quello che è la ricerca di animali investiti e che poi non rimangono lì sul terreno. L'anno scorso, solo per dire che un cane da caccia può essere anche un cane d'utilità al di fuori della caccia, il nostro gruppo è stato sollecitato, mi sembra, 150 volte per la ricerca di animali feriti dopo incidente stradale. In questa categoria di cani rientrano, ci sono diverse razze che si adattano, chiaramente devono essere cani da caccia, e abbiamo i segugi come gli amici che hanno inviato le foto, il segugio di Hannover, il segugio da montagna bavarese, che sono poi gli specialisti in queste tipologie di lavoro, e poi abbiamo altre razze di cane come il Weimaraner, ci sono i bassotti che lavorano benissimo, il bassotto pelo ruvido, il bassotto pelo raso, ci sono i terrier, ci sono i bracchi, ci sono, parlo per me, ma il piccolo Münsterländer, e nel nostro gruppo abbiamo, mi sembra, 12 razze di cani per questa tipologia di lavoro.
Qualcuno ci chiede, dice, avete parlato prima di predisposizione, di genetica del cane, ma poi in realtà il cucciolo che lavoro deve fare per imparare davvero quello che deve fare?
Ecco, anche questa è una bellissima domanda. Allora, a grandi linee si dice che il 50% lo fa la natura, quindi il cane nasce col suo bagaglio genetico, e il 50% lo facciamo noi. Allora, si parla di genetica per quello che è quello che viene tramandato dai genitori al cucciolo, e poi si parla di epigenetica. L'epigenetica sono tutti i fattori ambientali che ruotano attorno al cucciolo, ma non solo a partire dal primo giorno di nascita, al momento praticamente della fecondazione, perché si sa, le ricerche scientifiche hanno capito che già durante la gestazione la cagna, la fattrice, può trasmettere determinate informazioni e può trasmettere anche determinate emozioni. Una fattrice che avrà una gravidanza tranquilla, in salute, senza fattori di stress, eccetera, avrà più possibilità di trasmettere delle buone emozioni anche ai cuccioli. E per quel che riguarda il lavoro, anche qui una fattrice che anche al di fuori del discorso di caccia, che fa il suo lavoro nel primo mese, nei primi 40 giorni di gravidanza, può già trasmettere al cucciolo queste emozioni e queste attitudini. Poi alla nascita, il cane nasce, le prime settimane dipende completamente dalla mamma, però anche qui impara, vivendo con i suoi fratelli, incomincia un po' a capire che qualcosa succede, e magari già a un mese certe attitudini sono già presenti, e a partire dal primo mese fino al secondo, terzo mese parliamo di imprinting, perché lì tutte le emozioni, ad esempio per un cane da caccia, se voi cominciate già a stimolarlo con l'odore magari di una pelle di cinghiale, di cervo, oppure con le penne di fagiano, eccetera, vedrete che i cani risvegliano già degli istinti, delle attitudini presenti. E poi dopo c'è il grande lavoro quando il cucciolo lascia la casa e va dal nuovo proprietario, il nuovo conduttore. Poi lì c'è tutto il lavoro di costruzione che deve essere fatto, magari soprattutto per chi si avvicina la prima volta, anche qui indipendentemente dalla caccia, un cane da lavoro deve essere chiaramente seguito da un buon istruttore cinofilo.
Leggo il messaggio di qualcuno che ci dice: è incredibile come i cani riconoscano anche nell'erba l'erba giusta per automedicarsi, hanno tanto da insegnarsi questo per tornare alle loro attitudini innate. Vogliamo però, in conclusione della trasmissione, lanciare quella che è la prima rassegna cinofila venatoria, che è stata organizzata appunto nella sua prima edizione, è prevista per l'11 maggio a partire dalle 9 al centro Poli di Olivone. Che cosa avete organizzato per questa primissima manifestazione?
Allora, torniamo indietro.
E qual è lo scopo?
Sì, allora torniamo indietro di un anno fa le associazioni presenti sul territorio che si occupano dei cani da caccia hanno deciso di unire un po' le forze e fare un discorso comune per la promozione della figura del cane da caccia. Ci sono 4 associazioni: il Pointer Setter Ticino, il Club Segugio Svizzero Sezione Ticino, l'Associazione dei Beccacciai Svizzeri, il Club Ticinese dei Cani da Traccia. E abbiamo deciso, e cade il momento giusto, di organizzare questa prima giornata col tema cane da caccia a Olivone, in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni della Federazione dei Cacciatori Ticinesi. La giornata è aperta a tutti, non solo quindi agli addetti ai lavori. Speriamo di avere molto pubblico, molte famiglie. Abbiamo previsto di avere nei nostri stand una cinquantina di cani di 25 razze diverse. Comunque chi salirà a Olivone potrà vedere questi cani, faremo una passerella dove saranno un po' spiegate le caratteristiche delle varie razze, ci saranno delle prove di lavoro brevi, puntuali, per mostrare un po' cosa fanno i cani, e poi alla fine è offerta a tutti i presenti il pasto, il pasto offerto dal nostro pool venatorio. Quindi vi aspettiamo numerosi. E
ricordiamo appunto 11 maggio a partire dalle 9, poi sarà fino a mezzogiorno, quindi tutta la mattinata, sì, al centro Poli di Olivone. Sì. Grazie mille Davide Lafranchi per tutte le spiegazioni date ai nostri ascoltatori. Noi passiamo velocemente ad un altro argomento, proprio perché lunedì si terrà la campagna nazionale contro il cancro della pelle. Allora abbiamo raggiunto la direttrice direttrice della Lega Cancro Ticino, Alba Masullo. Buongiorno Alba.
Buongiorno, buongiorno e grazie per averci invitati.
Noi sappiamo che nell'ambito di questa campagna vengono sempre organizzati dei controlli delle macchie pigmentate sospette proprio per la prevenzione del cancro della pelle e del melanoma. Quindi lunedì che cosa avete organizzato voi della Lega Cancro Ticino?
Beh, lunedì noi assieme alla Società dei Medici Dermatologi del Ticino ma anche del resto la Svizzera organizziamo dei momenti di controllo delle macchie pigmentate sospette, quindi nelle nostre sedi, grazie alla presenza di numerosi medici, le persone si possono annunciare e in vista della bella stagione lo scopo è proprio quello di sensibilizzare a proteggersi, a fare attenzione alla propria pelle. La pelle è un organo importantissimo e che non dimentica. Il fatto di aprire nelle quattro sedi questa possibilità è anche legato al fatto che si vuole intercettare soprattutto coloro che non hanno l'abitudine o non hanno mai avuto una visita dermatologica volta a controllare le macchie pigmentate sospette. Si pensa sia ai giovani ma che tutti quei professionisti che lavorano all'aria aperta, e quindi ecco perché territorialmente e capillarmente vogliamo offrire questa possibilità.
Ecco, molto spesso c'è magari il medico di famiglia che propone questa mappatura dei NEI giusto per sicurezza, il tutto comprende una visita ovviamente extra. Voi date proprio la possibilità a tutti di partecipare gratuitamente in una delle quattro sedi, quindi Bellinzona, Locarno, Lugano o Mendrisio. Basta telefonare ancora tra oggi e lunedì alla vostra sede della Lega Cancro. Poi ripeteremo ancora una volta il numero, ma tanto è facilmente reperibile casomai in internet, e prenotare il proprio posto per la visita gratuita.
Esattamente, si può scrivere una mail a info@legacancro-t.ch oppure telefonare allo 091 820 6420. Spesso si sono intercettati dei melanomi in queste giornate, quindi io davvero invito ad annunciarsi, ad approfittare di questa opportunità che è possibile grazie alla generosità di molti medici. Chi lavora all'aria aperta, chi non è abituato a curarsi, chi non ha mai controllato le proprie macchie pigmentate sospette, chi non ha mai visto un dermatologo, secondo me questa è davvero un'occasione per farlo.
Si tratta tra l'altro di una visita molto semplice, il dermatologo controllerà praticamente la presenza di tutti i NEI, di tutte le macchie sul corpo, anche quelle che a un nostro controllo sfuggono perché si trovano magari in alcuni posti un po' coperti, insospettabili, e viene immediatamente detto se per caso c'è qualcosa che va analizzato un pochettino più a fondo.
Esattamente, il dermatologo ha uno strumento di ingrandimento per cui controlla la schiena, controlla, come diceva lei, le parti che normalmente non le si vede, oppure se la persona ha una macchia che conosce, che la vede e che non l'ha mai controllata, può dire: guardi, può controllare questa perché ha una forma che non mi piace. E proprio sul momento, grazie a questo strumento che ingrandisce, è possibile sì, andare a vedere e se del caso approfondire.
Alba Masullo, ci scrivono alcuni utenti dalla Svizzera interna chiedendo se si tratta di una campagna a livello nazionale, se viene fatta solamente in Ticino, eventualmente se qualcuno che si trova in questo momento nella Svizzera italiana ma è di Zurigo se può partecipare ugualmente.
Assolutamente sì, è aperta a tutti, ci sono ancora dei posti nei pomeriggi soprattutto, ma telefonate che troverete il vostro slot. Non è una campagna nazionale sì, ma non tutte le leghe contro cancro e non tutte le associazioni dermatologiche cantonali hanno aderito. Noi in Ticino siamo molto fortunati perché questa collaborazione esiste da decenni e l'abbiamo mantenuta viva anche in momenti dove c'era meno entusiasmo per tutto questo, ma riteniamo che è un bel contributo che possiamo dare alla prevenzione dei tumori della pelle, in particolare del melanoma.
Beh, insomma,
comunque tutti, anche il turista che passa, io consiglio anche di annunciarsi alle sedi sia oggi che lunedì, e lunedì di avvicinarsi, andare direttamente io credo che una soluzione si trova per chiunque ha un sospetto e una preoccupazione.
La parola d'ordine è sempre prevenzione. Noi abbiamo già comunque invitato la dottoressa Mangas, che partecipa proprio a questa vostra giornata, sarà nostra ospite anche in consulenza, in modo da rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori, anche a quelli insomma che non hanno potuto partecipare e farsi vedere lunedì. Grazie mille Alba Masullo. Allora ricordo ancora una volta il numero 091 820 64 40, per eventualmente prenotarsi, accettarsi del posto, ma avete sentito, potete anche tranquillamente recarvi in una delle quattro sedi della Lega Cancro Ticino e sicuramente vaglieranno anche la vostra mappatura dei nei. Io sono arrivata alla conclusione di questa puntata, vi auguro di trascorrere buon pomeriggio, buon fine settimana, ci risentiremo prestissimo.